In questa edizione di Salute e Società parleremo di oncologia, madri dopo il trapianto, tumori del seno, triplo negativo ed HER2 positivo, trapianti, un fumetto per aiutare l'aderenza alla terapia, HIV, gli inibitori nucleosidici. Bentrovati da Marco Caracciolo. Ogni anno in Italia circa 5.000 donne under 40 sono colpite da tumore. La preservazione della fertilità attraverso la crioconservazione degli ovociti e del tessuto ovarico diventa quindi un momento fondamentale del processo terapeutico dopo una diagnosi di tumore. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste ad Antonio Pellicer, presidente IVI, Elisabetta Iannelli, vicepresidente AIMAC e Giacomo Corrado, oncologo e ginecologo del Policlinico Universitario Gemelli.
Il desiderio di maternità in una donna è forte, innato e va oltre la malattia, anche quella più infida e pericolosa come il cancro che ogni anno in Italia colpisce circa 5.000 donne under 40 per le quali si stima un tasso di sopravvivenza a 5 anni intorno al 65%, superando l'85% per alcune neoplasie come i linfomi e il cancro alla mammella, traguardi impensabili in passato. La preservazione della fertilità attraverso la crioconservazione degli ovociti e del tessuto ovarico diventa quindi un momento fondamentale del processo terapeutico dopo una diagnosi di tumore, soprattutto in un paese come l'Italia in cui è sempre più avanzata l'età media delle donne desiderose di veder nascere il proprio primo figlio.
Il grande problema della infertilità oggi è l'età della donna, perché le donne ogni volta decidono di avere figli più tardi, quindi hanno pochi ovuli. In questo sono simile alla donna che ha avuto un cancro, perché la donna che ha avuto un cancro per la chemoterapia ha meno ovuli. L'avvantaggio della donna che ha avuto un cancro è che oggi hanno la possibilità di preservare la fertilità prima del trattamento, congelando ovuli o anche tessuto ovarico. Cosa che può fare qualsiasi donna, una donna che ha deciso non avere figli ancora, per non avere questo problema dell'età, possono anche congelare ovuli a un'età che io consiglierò sempre prima dei 35 anni.
E poter pensare un domani di ritornare a una vita normale, addirittura di progettare una famiglia, di poter avere un figlio, è un motivo in più per andare avanti e affrontare queste difficoltà che sono date non solo dalla diagnosi, ma anche da terapie piuttosto pesanti. Ma è importante che l'informazione per preservare la fertilità e quindi poter realizzare questo sogno di maternità venga data al momento della diagnosi, altrimenti potrebbe essere troppo tardi.
Secondo un censimento realizzato nell'ultimo decennio dal Registro Nazionale della Procreazione Medicalmente Assistita dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia sono state 3.519 le pazienti oncologiche che hanno voluto preservare la propria fertilità, delle quali 2.148 attraverso la crioconservazione degli ovociti e 1.371 invece attraverso la crioconservazione di tessuto ovarico.
Maggiormente sono le pazienti con tumore della mammella o con tumori ematologici. Queste sono le pazienti che maggiormente possono andare incontro ad avere la possibilità di un trattamento di preservazione della fertilità.
Dal congresso San Antonio Breast Cancer in Texas arrivano buone notizie per le pazienti con tumore della mammella HER2 positivo e per le triplo negativo. Ce ne parla Pierfranco Conte, ordinario di oncologia dell'Università di Padova.
Lo studio Impassion è uno studio molto importante che è stato presentato inizialmente alla Società Europea di Oncologia Medica poche settimane or sono e ripresentato adesso qua negli Stati Uniti con una ulteriore analisi per sottogruppi di pazienti. È uno studio che è stato condotto in pazienti con tumore mammario triplo negativo, che quindi non hanno né i recettori per gli ormoni né il recettore per HER2. Queste donne purtroppo hanno come unica opzione terapeutica al momento disponibile la chemioterapia. La chemioterapia è efficace, una proporzione rilevante di queste donne, ma purtroppo, essendo l'unico trattamento disponibile, qualora non sia efficace, la prognosi di queste donne è molto severa. Lo studio è stato condotto, lo studio Impassion, in donne con tumore mammario triplo negativo già avanzato, già metastatico, e ha confrontato la chemioterapia da sola, che in questo caso consisteva nel Abraxane, una forma particolare di taxano veicolato dall'albumina, verso lo stesso farmaco Abraxane, più un immunoterapico, un anti-PD-1, la tesulizumab. E lo studio è stato positivo, cioè l'aggiunta dell'immunoterapico ha indotto un miglioramento, Ma questo miglioramento, e questo è il dato più interessante che è stato ribadito qua per l'appunto San Antonio, è quasi esclusivamente riservato a un sottogruppo di donne che ha un marcatore espresso a livello dei tumori che si chiama il PD-L1. Solo i tumori quindi in cui c'è una percentuale di cellule positive per questo test, che sono circa il 40% di tutti i tumori analizzati in questo studio particolare, beneficiano in maniera particolare della combinazione di Abraxane più l'immunoterapico.
Professor Conte, qui a San Antonio sono stati presentati dello studio Catherine. Che cosa ci dicono?
Lo studio Catherine è uno studio molto importante, è stato condotto in donne con tumore mammario HER2 positivo, una forma molto aggressiva di tumore della mammella, che risponde fortunatamente molto bene alla chemioterapia associata a farmaci anti-HER2, il più noto dei quali è un anticorpo chiamato trastuzumab. Queste donne avevano tumori abbastanza grandi, oppure con linfonodi ascellari già clinicamente evidenti, sono quindi state trattate prima dell'intervento chirurgico con chemioterapia più farmaci anti-HER2. Dopodiché sono state portate all'intervento chirurgico. Le donne che all'intervento chirurgico avevano ancora un residuo tumorale a livello della mammella oppure dei linfonodi ascellari sono state considerate eleggibili per questo studio Catherine, che appunto consisteva in uno studio dove le pazienti venivano randomizzate o a completare il trattamento anti-HER2 con anticorpi anti-HER2 come lo standard terapeutico attuale, oppure fare il trattamento sperimentale il TDM1. Il TDM1 è l'anticorpo anti-HER2, il trastuzumab, che veicola, porta quindi un chemioterapico, la maintansina, estremamente potente. Questo chemioterapico, la maintansina, è 100 volte più potente, ad esempio, del paclitaxel, quindi dei chemioterapici più potenti usati per il tumore della mammella. E lo studio ha dimostrato che trattando queste donne che avevano un residuo tumorale al momento dell'intervento chirurgico dopo terapia preoperatoria con TDM1, migliorava significativamente la prognosi, sostanzialmente si dimezzava il rischio di ripresa di malattia. E a 3 anni dall'inizio dello studio l'88% di queste donne trattate con TDM1 era libera, viva e libera da malattia.
Una graphic novel, un romanzo a fumetti, che racconta l'importanza dell'aderenza per i pazienti trapiantati. Ecco la seconda edizione di Aderisco perché, il progetto sull'aderenza per le persone trapiantate, nato nel 2015. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Vanacore, presidente di ANED, Giuseppe Maduri, amministratore delegato di Astellas, e Pier Giorgio Messa, direttore della nefrologia del Policlinico di Milano.
Le storie dei pazienti trapiantati trasformate in un libro di fumetti per promuovere l'aderenza alla terapia come presupposto per mantenere in salute l'organo trapiantato e recuperare una buona qualità di vita. È questo il succo di Aderisco perché, storie vissute per chi ha una vita ancora tutta da vivere. La campagna, giunta alla sua seconda edizione, si compone di racconti diversi firmati da 5 autori, tratti da esperienze reali che possano rappresentare una fonte di riflessione per pazienti caregiver.
Devo dire che il risultato è stupendo perché ha una carica comunicativa importante e la cosa più importante per noi è che vengano raggiunte le persone e che arrivi il messaggio. Il messaggio è: hai avuto un diritto, hai potuto esercitare qualcosa di importante, hai ricevuto in dono un organo e adesso lo devi salvaguardare.
Un progetto che nasce dall'intenzione di Astellas di aggiungere valore in 3 dimensioni. Innanzitutto il paziente. Il trapianto ti cambia la vita e il nostro compito è cercare di aiutare attraverso attività di comunicazione di questo tipo, di sensibilizzazione sull'aderenza, l'impatto che può avere, quindi migliorare la qualità di vita del paziente. Secondo è l'interesse di aggiungere valore nei confronti degli operatori sanitari. Ogni giorno noi siamo a fianco degli operatori sanitari per aiutarli a sostenere meglio la loro attività nei confronti del paziente. Il terzo è legato alla ricerca della sostenibilità.
Grazie al trapianto in Italia circa 50.000 persone hanno intrapreso un nuovo viaggio attraverso la quotidianità della vita tra famiglia e lavoro. In Europa in generale si contano quasi 200.000 decessi a causa della scarsa aderenza alle terapie, una mancanza di aderenza che ogni anno comporta comunque un costo di 1,25 miliardi di euro, includendo le spese per l'assistenza sanitaria totale, quelle per le prestazioni ospedaliere ambulatoriali e i costi del pronto soccorso.
La vera personalizzazione delle storie della non aderenza realmente è un passo in avanti verso la, non solo la possibilità di comprendere meglio questo fenomeno che ancora grava tanto sull'altro camera del trapianto, ma forse sperabilmente di recuperare qualche intervento che possa in qualche modo, non dico risolvere, ma attutire l'impatto di questa problematica sull'outcome a lungo termine del trapianto.
L'Agenzia Europea del Farmaco, EMA, ha autorizzato l'immissione in commercio di due nuovi farmaci in compresse per il trattamento dell'HIV, doravirina e doravirina in combinazione con lamivudina e tenofovir. Emilia Vaccaro ha intervistato Giovanni Di Perri dell'Università degli Studi di Torino.
È di qualche giorno fa la notizia dell'approvazione europea di due nuovi farmaci per la gestione dell'infezione da HIV. Si parla di una tripletta e di un farmaco, la doravirina, un nuovo inibitore non nucleosidico della trascrittasi inversa. Questa nuova molecola cosa va ad aggiungere all'armamentario terapeutico che abbiamo?
Ma in termini di innovazione, se vogliamo, se mi si passa un termine, rompe un attimo il panorama di monopolio degli inibitori dell'integrasi, proponendo un nuovo farmaco in una categoria già esistente, una categoria fra l'altro che è piaciuta molto sia ai medici che ai pazienti. È un inibitore non nucleosidico estremamente potente rispetto al passato, fra l'altro in grado anche di sopprimere infezioni virali parzialmente resistenti ad altri farmaci della stessa classe. Farmaco molto maneggevole anche da un punto di vista metabolico, non induce né inibisce i principali sistemi di metabolismo dei farmaci, ha fra l'altro una emivita di eliminazione molto più breve, il che lo espone molto meno a quelle code di farmacocinetica che, se abbandonate nel tempo dal paziente non osservante, possono associarsi a selezione di resistenza. È associabile praticamente a tutti i nucleosidici nucleotidici esistenti, un farmaco che fra l'altro promette sviluppi anche successivamente nella fase che è appena nata, quello che potrà essere i long acting, gli iniettabili, quindi un farmaco che come radici, diciamo, di collocazione categorica è tracciabile nel passato, ma che ha una grossa prospettiva di sviluppo futuro.
Tra l'altro, professore, uno dei problemi che inducono diversi farmaci per l'HIV sono proprio a livello del sonno, disturbi del sonno. Qui sembrerebbe che le cose possano migliorare sia nel profilo lipidico che nel profilo neuropsichiatrico.
No, ma indubbiamente è un farmaco che, se viene sviluppato nel 2018, deve essere evidentemente privo di particolari impatti su sistemi che sappiamo essere vulnerabili, come il sistema metabolico, non solo lipidi, ma anche più in generale il metabolismo anche degli zuccheri, e poi ovviamente la tollerabilità neuropsichica, che è stato ed è il tallone di Achille di alcuni dei farmaci che usiamo.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.